Non so dove i gabbiani abbiano il nido, ove trovino pace. Io sono come loro, in perpetuo volo. La vita la sfioro, come essi l'acqua ad acciuffare il cibo, e come forse anch'essi amo la quiete, la gran quiete marina. Ma il mio destino è vivere, balenando in burrasca.
Moby Dick, magazine di cultura, politica, società. Con Alessandro Bertellotti e Michela Daghini.
I gabbiani di Vincenzo Cardarelli per questa nuova edizione di Moby Dick, ben trovati in diretta dagli studi RSI di Milano. Buongiorno da Michela Daghini e da Alessandro Bertellotti, da Gianmaria Aprile in regia tecnica. Con l'avvicinarsi delle festività natalizie, partendo dal valore cristiano, ma non solo, di tutela, oggi vorremmo riflettere sull'etica animale, sugli animali nella religione, nella filosofia, sulla loro simbologia. C'è un vero e proprio bestiario filosofico, ma anche religioso, naturalmente, e sul rapporto uomo-animale, su cui si sono soffermati i pensatori sin dal mondo classico, ma anche religiosi, soprattutto a partire dal Settecento, e anche di questo parleremo.
Certo, naturalmente, come scopriremo tra poco con i nostri ospiti, anche a partire dal codice di riferimento per eccellenza, ovvero la Bibbia, che nelle sue diverse interpretazioni ha dato spunto di discussione su vari aspetti della questione. Una riflessione interessante, quella sul rapporto uomo-animale, che coinvolge anche l'Oriente nella nostra discussione oggi, con la concezione induista e quella buddista, ma anche con quella jainista, che si mantiene molto rigorosa sul rispetto e la tutela del mondo animale e ci fa riflettere.
Quindi una discussione importante anche per il progresso civile, per l'importanza dei valori etici che coinvolge, quindi chiamando in causa problemi di grande rilievo etico, appunto religioso, filosofico, appunto, e analizzando il rispetto per gli altri, per il più debole, per il diverso nel senso più ampio del termine.
Quali rapporti sono intercorsi e quali debbano intercorrere tra gli uomini e gli altri esseri viventi, dunque, se gli animali siano soggetti morali, sono interrogativi che hanno attraversato la storia del pensiero e oggi la sensibilità in questa direzione sembra crescente.
Questi sono i temi su cui rifletteremo assieme ai nostri ospiti. Li presentiamo, sono tutti qui a Milano con noi in studio. Diamo loro il benvenuto, la studiosa Alma Massaro dell'Università di Genova. Nella sua ricerca si occupa soprattutto di etica animale cristiana e del contributo anglosassone a quest'ambito. È autrice di numerosi studi pubblicati su riviste accademiche italiane e internazionali. Nel 2014 ha pubblicato il saggio Gli animali in Lucrezio e sono in corso di stampa una serie di lavori. Avremo la possibilità di scoprire con lei i contenuti. Ben trovata Alma Massaro.
Buongiorno.
Buongiorno. Che rapporto ha con questo tema che ha deciso di indagare fin dall'inizio dei suoi studi, in fondo, dalla tesi di dottorando, dalla ricerca di dottorato?
Beh, è un legame molto forte. Ho sempre avuto un interesse particolare per il mondo degli animali e fino agli anni dell'università il mio interesse si è limitato a delle semplici attenzione, cure nel rispetto degli animali e invece iniziando la mia carriera accademica ho avuto modo di approfondire questo tema da un punto di vista più scientifico, più razionale e quindi approcciare tutti quegli autori che nella storia della filosofia hanno con me condiviso questo interesse che non semplicemente significa un amore per il creato ma proprio a livello molto più semplice, una domanda sul rapporto che l'essere umano deve intrattenere con tutti gli altri animali che si differenziano ovviamente da lui sotto tanti aspetti, ma che comunque tutti i giorni condividono con lui questo pianeta.
L'impressione è che avremo più domande che risposte al termine di questa trasmissione, ma sarà probabilmente il bello di questo programma. Do il buongiorno al teologo Monsignor Azzolino Chiappini.
Buongiorno.
Buongiorno, già rettore della Facoltà di Teologia a Lugano e professore emerito di teologia fondamentale. Ha scritto su temi legati all'ebraismo, all'ecumenismo e al problema dell'interpretazione della Bibbia. Tra i suoi libri ricordiamo sicuramente Amare la Torah più di Dio per la Giuntina Editore. Il suo rapporto con questo tema, col tema di oggi?
Ma parte da due esperienze. Ragazzo, il padre emigrato, a un certo momento, senza dire niente a nessuno, fa arrivare un cane in casa. C'era la mamma e noi due e tre fratelli, non sapevamo che cosa fare di questo cane arrivato in casa, e poi dopo ci siamo abituati e ci siamo affezionati a questo animale che è stato con noi per molti anni. L'altro ricordo è, potrei dire, negativo. Al liceo un professore di filosofia, cartesiano al 100%, voleva convincerci che gli animali non soffrissero. Siccome non hanno la ratio, sono un elemento meccanico, dunque non possono soffrire. Ecco, parte di lì il mio interesse per gli animali. Uno positivo e l'altro per reazione a questa assurda cosa che cercavano di farci imparare.
Esperienze differenti. Benvenuto anche all'indologo Giuliano Boccali. Dopo 25 anni di insegnamento a Ca' Foscari, dal 97 professore di indologia di lingua e letteratura sanscrita all'Università degli Studi di Milano, è stato anche nostro ospite recentemente in un incontro pubblico e anche in Geronimo Filosofia in un Moby Dick.
Buongiorno a tutti.
Buongiorno, ben arrivato, è di Milano, quindi era più comodo.
Sono arrivato da vicino.
Studia in particolare la poesia e l'estetica dell'India antica, ha pubblicato diversi saggi e traduzioni di capolavori classici, ne citiamo almeno due: Poesia d'amore indiana e Gita Govinda. E lei cosa pensa di questo tema, Giuliano Boccali?
Ma io sono affascinato. Anch'io, come Monsignore, un po' più da grande, mi sono avvicinato all'interesse quando abbiamo tirato su un cane in campagna, manifestamente abbandonato, esattamente 2 ore prima della leggendaria nevicata dell'85. È venuto 1,20 m di neve, tutto di fila. E da allora il rapporto col mio cane e più ampiamente con il mondo animale si è ampliato molto. È diventato, come diceva il dottor Bertellotti, è diventato sempre con meno risposte. E più come si tende a pensare o a sentire meglio, secondo me, da molte persone al giorno d'oggi, gli animali sono portatori di un messaggio misterioso. Sono misteriosi. La poetessa Mariangela Gualtieri, che ha scritto diverse bellissime poesie, li chiama messaggeri misteriosi.
È vero, un libro che ci ha portato questa mattina il professore, che non abbiamo ancora sfogliato, ho visto solo una poesia in copertina che è molto forte, magari dopo potrà leggerci qualche,
eventualmente sì,
qualche verso.
Bene, allora, prima di affrontare il tema della trasmissione, la tradizionale copertina è stata un'altra settimana ricca di spunti di riflessione, e ce li ha offerti la cronaca svizzera e la cronaca internazionale. Tra poco chiederemo ai nostri ospiti di commentare il fatto a cui hanno questa settimana, nella settimana che si conclude, prestato maggiore attenzione.
I have determined that it is time to officially recognize Jerusalem as the capital of Israel.
À Berne, la journée a été marquée par les réactions à la décision prise par Yannick Butet après l'affaire. Il quitte entièrement la vice-présidence du PDC. Il quitte en revanche son poste de conseiller national à titre provisoire.
Le temps de... The Russian Olympic Committee is suspended with immediate effect. Individual clean Russian athletes will be able to participate under strict conditions.
Non siamo dunque nella lista nera, ma in quella grigia, quella dei paesi sotto osservazione. La Svizzera, con altri 40 circa, è stata annoverata quindi fra coloro che hanno promesso.
Johnny Hallyday est donc décédé la nuit dernière. Il était âgé de 74 ans. L'annonce de sa mort a été faite par un communiqué signé de Laetitia, son épouse, à 2h34 du matin. Johnny Hallyday est parti. J'écris ces mots sans y croire.
Credo che la coppiata Shaheem Martinez sia stata un po', non dico la sorpresa perché sono due grandi interpreti, però insomma, certamente hanno fatto un lavoro straordinario. La Scala poi si conferma il tempio della lirica italiana. Io sono molto contento in generale.
È élu avec 190 voix monsieur Alain Berset.
Gewählt ist mit 190 Stimmen Alain Berset.
Un très bon résultat pour le Fribourgeois, nouveau président de la Confédération.
We've been working extremely hard this week, and as you've all seen, it hasn't been easy for either side. When we met on Monday, we said a deal was within reach. What we have arrived at today represents a significant improvement.
E Cristiano Ronaldo. Ora está. Venha lá, quinta bola de ouro. É para o português Cristiano Ronaldo.
E anche Cristiano Ronaldo nelle notizie della settimana. Sono molti gli spunti di riflessioni offerti da quanto abbiamo appena ascoltato, la prima alla Scala, l'accordo sulla Brexit, come abbiamo sentito dalla voce della prima ministra Theresa May. Che cosa vi ha colpito di più? Comincerei dalla professoressa Massaro.
Può essere anche un tema che non era nella nostra copertina.
No, purtroppo era nella vostra copertina ed era proprio il primo, la dichiarazione di Trump riguardo a Gerusalemme come capitale. E oltre ad avermi colpito evidentemente per tutti i problemi che ci saranno ancora una volta in questo territorio così complicato che non trova pace, e tutte le persone che ovviamente verranno coinvolte con le loro vite, con le loro sofferenze in tutto ciò, quello che mi colpisce è pensare a Gerusalemme e al valore che ancora oggi può avere questa città, sia da credente che da non credente. È incredibile, è inspiegabile tutto questo sentimento e tutto questo pathos per un territorio, per una città. E niente, questo mi fa pensare ancora di più a come ci sia qualche cosa di altro in questa terra che va ben oltre la razionalità. E nel Piccolo Principe c'è una volpe che parla col principe, Piccolo Principe, gli dice: l'essenziale è invisibile agli occhi. Ora non voglio dire che quello che ha fatto Trump riguardi l'essenziale per sua volontà, però penso che ci sia qualche cosa che va oltre tutto quello che è comprensibile.
Monsignor Nozzolino Chiappini, sì. Commento su...
Molto brevemente.
Sono
due...
rimasta a riflettere e mi sono persa un attimo.
due, così mi rifaccio a due avvenimenti. Uno, quello appena ricordato dalla collega, la situazione di Gerusalemme. Io ho moltissimi amici ebrei, però devo dire che la decisione del Presidente degli Stati Uniti mi dispiace, la ritengo negativa, perché molto probabilmente non fa altro che spostare la ricerca di una soluzione pacifica di quella città che per credenti o non credenti potrebbe comunque essere un simbolo di qualche cosa di fondamentale. L'altro fatto che voglio ricordare, siamo a Milano, qui mi riferisco all'Italia, le vicende legate a quanto è capitato a Como alcuni giorni fa, la manifestazione di ieri contro questi fenomeni di violenza, cioè questa violenza che rimane e pervade dentro la nostra società, violenza che si ammanta di ideologie politiche, ma comunque al di là delle posizioni di destra o di sinistra, è un male che marca la nostra società, che ha così bisogno di pace e di serenità.
Si riferisce all'ingresso in un gruppo di assistenza di migranti di un gruppo di fascisti che hanno letto un comunicato a Como, questo poi sì. È successo anche altrove, la manifestazione sì. Di ieri era contro questa
poi
deriva.
Ieri a Roma la manifestazione contro Repubblica e l'Espresso dagli stessi ambienti. Mm.
Professor Boccali, la notizia della settimana per lei.
Dunque, oltre a convenire con molta convinzione a quello che è stato espresso dalla professoressa Massaro e da Monsignor Chiappini, da bravo milanese e appassionato di lirica, mi soffermerei rapidamente sul grande successo e meritatissimo della prima con l'Andrea Chenier dell'altra sera. Io da ragazzino, 14-15 anni, andavo alla Scala meno due volte alla settimana, in piccionaia, come si usa dire. Costava meno di un cinema di terza visione, allora esistevano i cinema di terza visione nelle periferie estreme e nelle nebbie. Costava meno, si stava in piedi, naturalmente, si sentiva meglio e si imparavano a memoria e ci si appassionava. A me pare che questa edizione della prima sia stata straordinaria, che io ho sentito alla televisione. Veramente straordinaria per il canto, la direzione e anche la regia. E la regia molto, molto moderna, senza essere assurdamente avveniristica.
Quindi una soddisfazione?
Sì, veramente.
Possiamo partire con il prossimo contributo.
Tutto è legato a una questione di postura. Nulla saprà degli animali l'uomo eretto, dominus sprezzante, onnipotente, mentre l'infante, che gattona a quattro zampe, vedrà la stessa scena, annuserà gli stessi odori, spartirà con loro inediti sapori. L'unica chance offerta all'uomo eretto è di sdraiarsi a terra, osservando le stelle assieme agli animali. Magari scorderà di essere una macchina di sopraffazione e guerra.
Era A quattro zampe di Franco Marco Aldi, poeta e giornalista che ritroveremo più tardi nel corso di Moby Dick, che introduce il tema di oggi.
Ti è piaciuta la poesia?
Sì.
Era bella. Affrontiamo quindi una riflessione sul rapporto uomo-animale nelle diverse visioni, orientamenti filosofici e religiosi, ma anche politici e sociali. L'impressione netta, e anche per questo abbiamo pensato a questa trasmissione, è che ci sia una crescente sensibilità diversa rispetto al passato, diciamo rispetto a una ventina, trentina di anni fa. Un'attenzione rispetto appunto al tema animale, con un rafforzamento dei trend già noti, quindi l'amore e il rispetto per gli animali e la scelta a favore di un'alimentazione vegetale, che riscuotono una crescente adesione. Si dice che qualcosa stia cambiando. Constatate una sensibilità diversa rispetto al passato? C'è un approccio diverso? Lo sentite oppure in fondo no? Ladies first, Alma Massaro.
Ma sicuramente c'è una crescente attenzione nei confronti del mondo animale, e questo è un dato molto positivo, perché significa che le persone, comunque il senso comune, si sta rendendo conto dell'esistenza di esseri viventi che possono provare dolore, hanno sentimenti, emozioni come noi. Ma mentre questa attenzione verso gli animali cresce, è anche da dire che sta crescendo lo sfruttamento degli animali in modo esponenziale, perché le tecnologie ci offrono oggi la possibilità di dominare gli animali in un modo molto più distruttivo rispetto a prima. Ad esempio, mi vengono in mente gli allevamenti intensivi. Fino a qualche anno fa non era pensabile poter concentrare un quantitativo di animali simili in dei capannoni per farli crescere in tempi rapidissimi e poi macellarli, semplicemente perché la natura non ce lo permetteva, perché sarebbero scoppiate delle epidemie zoonotiche in tempi rapidissimi. Oggi invece, grazie ai medicinali, alla ricerca biomedica, è possibile allevare animali in condizioni estreme, e quindi questa capacità umana di intervenire sugli animali fa da contraltare a questa sensibilità crescente. Quindi non so se veramente la situazione degli animali oggi sia meglio rispetto a 100-200 anni fa. Certo, l'essere umano è più sensibile, questo è un dato molto positivo. D'altro canto permette tutta una serie di sopraffazioni, appunto negli allevamenti, nella ricerca, che forse sono un po' ridicole rispetto al sentimento che oggi prova nei confronti degli animali.
Professor Giuliano Boccale, abbiamo le armi per rispondere e tutelare noi il nostro sentimento nei confronti degli animali e gli stessi animali riguardo quanto ha appena detto la professoressa Massaro?
Secondo me il punto di partenza è sempre la responsabilità individuale, lo sviluppo individuale. Combattere direttamente per ora contro le multinazionali alimentari, diciamo così, è una battaglia, ma neanche rischiosa, è assurda. Cioè, però i dinosauri si sono estinti perché un topolino, un roditore gli succhiava le uova, quindi bisogna fare come il roditore, ma quel roditore lì, per mantenere la metafora animale, nasce dentro di noi. Cioè, io credo che tutto, questa almeno è la mia concezione, tutto parte da un sviluppo della responsabilità individuale e dei sentimenti individuali, perché nei confronti soprattutto della natura molto importanti sono i sentimenti, e molto importante è quello che diceva la poesia di Marco Aldi, cioè cercare di immedesimarsi nell'albero, nell'animale, gattonare se possibile.
Il teologo Antonio Chiappini cosa
Ma
dice?
Vorrei fare alcune brevi considerazioni anche per togliere dal tavolo alcuni elementi indigesti relativamente alla nostra cultura, intendo nostra cultura, quella dell'Occidente, dell'Europa, è legato un po' anche a una certa lettura della Bibbia oppure a accuse fatte alla Bibbia. Cioè, ripartiamo dall'inizio al momento della creazione. L'uomo è messo nel giardino per coltivare il giardino, no, questa figura mitica dell'Eden, e a partire da lì si sviluppa poi tutto degli atteggiamenti per cui dall'uomo messo nel giardino a coltivare il giardino si passa l'idea che l'uomo è il padrone di tutto quello che esiste, dunque della natura e dunque anche degli animali. Se noi però leggiamo il testo biblico, in realtà l'uomo posto nel giardino dell'Eden è responsabile di quel giardino, non può farne quello che vuole, cioè è chiamato a coltivare, e coltivare vuol dire agire con responsabilità. Questa è la prima osservazione importante. Poi c'è l'altra osservazione, anche sempre legata ai racconti delle origini. Il primo uomo vede passare, Dio gli fa passare davanti tutti gli animali e agli animali dà il nome. Di nuovo, questo fatto può essere interpretato in due modi. Dare il nome vuol dire essere proprietario. Ma dare il nome vuol dire anche avere un legame positivo, un legame di responsabilità. Credo che è bene ricordare questi dati perché effettivamente il pensiero e l'esperienza, il modo di concepire del nostro Occidente ha avuto anche momenti in cui la natura non interessava niente, gli animali erano solo degli oggetti al nostro servizio. Oppure, appunto, come dicevamo prima, l'Occidente sviluppa una certa razionalità per quello che è o sembra irrazionale, non c'è nessun interesse. Credo che questo stadio l'abbiamo per fortuna superato in maniera forte negli ultimi decenni e credo anche da alcuni secoli, a partire dall'Inghilterra, penso, forse.
Sì, dopo ci dirà Alma Massaro, dall'Inghilterra del Settecento.
Esattamente.
Con alcuni religiosi che buttano i primi semi, lanciano i primi segnali. Quindi da una visione più antropocentrica dell'esegesi biblica a una visione invece diversa, una lettura più di custodia.
Sì. L'uomo è retto, l'abbiamo visto prima, no? L'uomo è retto da proprio l'idea del padrone. È l'uomo che poi assume questa grande importanza nell'umanesimo, nel Rinascimento, espresso anche dall'immagine di Leonardo dell'uomo che si identifica con il cosmo, ma è alla fine superiore al cosmo.
Dove troviamo, professoressa Massaro, l'aspetto culturale oggi nel mutato rapporto tra uomo e animali rispetto al passato? Ci sono alcune realtà dove questo passo si è già compiuto, altre in cui invece l'animale resta un qualcosa di inferiore rispetto all'uomo? Addirittura un oggetto.
È una bella domanda, perché in realtà il cambiamento più profondo è avvenuto nella relazione che ogni persona ha con il suo animale domestico o con l'animale domestico del suo vicino. Quindi io mi riferisco ai cani, ai gatti, ai criceti, ai vari tipi di pet, come vengono chiamati oggi. E quindi lì effettivamente la svolta c'è stata, e probabilmente da tanto tempo, nel modo in cui ci si relaziona a questi animali, li si considerano degli individui veri e propri, con una storia personale, individuale, ma anche addirittura parte della storia familiare. E questo è un grandissimo traguardo. Purtroppo, per tutto quello che riguarda gli animali da laboratorio, da reddito, da allevamento, il cambiamento non c'è stato. Va bene, si parla di riconoscimento della senzienza animale, ma tutto ciò ha portato veramente ad un cambiamento nel modo in cui l'industria si relaziona agli animali? No, anzi, appunto, come dicevo prima, è vero, è cresciuta la nostra sensibilità, ma sta crescendo anche l'impatto sempre più forte e sempre più di dominio che l'essere umano ha su tutti questi animali, che sono strumenti per il profitto. Ecco, quindi la distinzione è l'animale da compagnia e l'animale da profitto. Lì veramente c'è un grandissimo divario, la strada si separa, e se da un lato c'è uno sviluppo positivo, dall'altro no, assolutamente, secondo me non c'è stato.
Mi chiedo anche, partendo dalle ultime parole, se lo stesso concetto, la stessa pratica dell'animale da compagnia spesso non diventa poi uno sfruttamento dell'animale, cioè il cagnolino è l'oggetto che io mi porto in giro
da borsetta,
che è un altro modo in fondo di svalutare la realtà dell'animale.
No, tra l'altro ha ragione, ecco, la ringrazio per questa osservazione, perché purtroppo è vero, succede anche questo. E un grande esempio sono tutti quei siti online che offrono cappottini firmati, collarini di pietre preziose per i cani, che forse non hanno veramente bisogno di questo, neanche di profumi. È anche vero che un sacco di persone vivono un rapporto estremamente intimo con i propri animali, al di là di tutte queste, di queste esagerazioni, che effettivamente sono problematiche, sintomatiche di problemi. Però sono convinta, ecco, io per prima ho un rapporto con i miei animali, penso, vabbè, ovviamente dettato anche dal mio egoismo, dalla mia volontà di amare, però penso di cercare di rispettare la loro animalità come fanno tante altre persone.
Questo è un tema interessante, quello di rispettare l'animalità. Secondo me è un tema molto interessante, perché noi tendiamo tutti, credo, quelli che amano gli animali, almeno con i propri, quelli domestici, a antropizzarli, a riversare su di loro sentimenti, atteggiamenti, aspettarsi, che sono squisitamente umani, il che non significa che sono migliori o superiori, però sono diversi. Da quello del modo di manifestarsi del cane o del gatto o di un uccellino o di una tartaruga.
Giuliano Boccali, e poi torneremo naturalmente sul nostro argomento. Come sempre chiediamo ai nostri ospiti di portarci un brano. Giuliano Boccali ha scelto un movimento dalla Sesta Sinfonia di Beethoven, la Pastorale. Perché lo ha scelto? Perché lo ama?
Perché mi è stato chiesto di scegliere per questa trasmissione sugli animali e sulla natura in generale tutto il respiro della Pastorale è molto legato a immagini musicali della natura.
Ecco, allora ce lo ascoltiamo e poi c'è il notiziario.
Thank you. Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
Moby Dick, magazine di cultura, politica, società.
Bentrovati, ben ritrovati, anzi da Michela Daghini e da Alessandro Bertellotti in diretta dallo studio di Milano con i nostri tre graditi ospiti per questa puntata di Moby Dick dedicata al complesso rapporto tra uomo e animale nelle diverse visioni filosofiche e religiose.
Con noi Alma Massaro dell'Università degli Studi di Genova e studiosa di etica animale nella cristianità, Monsignor Azzolino Chiappini, già rettore della Facoltà di Teologia di Lugano e l'indologo Giuliano Boccali dell'Università degli Studi di Milano.
Siamo qui nel nostro piccolissimo studiolo milanese, però molto carino, con una Milano pulitissima inaspettatamente, con un'aria tersa, un cielo blu grazie al vento che questa mattina ha sorpreso la città e l'ha ripulita, e davanti a noi c'è il parco, ci sono i giardini pubblici, quindi è davvero una bella vista. Il tema del rapporto tra uomini e animali naturalmente si ritrova fin dall'antichità, è vecchio quasi quanto la storia del pensiero, e quindi per uno sguardo al mondo classico abbiamo raggiunto una studiosa del mondo classico, Claudia Baracchi, che insegna filosofia morale e filosofia della relazione e del dialogo all'Università Milano Bicocca.
Partirei dall'Iliade, perché sono indimenticabili in questo contesto i cavalli di Achille, che, dice Omero, abbassano il muso nella polvere, dice, come una lapide piantata nella terra quando muore Patroclo, quindi partecipano e versano lacrime per quello che è questo dramma tutto umano. Ma invece il poema apre con una scena di segno inverso, cioè la scena di un immenso sacrificio di animali al dio Apollo, e i sacrificatori ripiegano i colli di 100 buoi e li sgozzano, e poi, dice Omero, furono cotte le cosce, tutte divise in pezzi, e imbandita la mensa qui banchettarono. Eppure, anche se il banchetto era dedicato agli dèi non si cibavano di queste vivande, perché è proprio qui la differenza tra gli immortali e la stirpe umana, cioè gli dèi non spargono sangue per nutrirsi. Questa è la colpa inespiabile che sta al cuore della vita mortale, cioè per nutrirsi la vita mortale fa scomparire altri viventi, li consuma, li mangia, ma a sua volta dovrà morire di questo cibo violento che non è infatti né nettare né ambrosia. Il problema della relazione tra l'umano e altre forme di vita è una preoccupazione profonda, anche se oscuramente, per la coscienza antica e arcaica. Tanto è vero che l'uccisione di animali è sempre avvertita con un'ambivalenza davvero cospicua, da cui il sacrificio che viene a mascherare, cioè a giustificare, a rendere letteralmente sacro quello che è vissuto come empio. Ma ovviamente si tratta di una sacralità equivoca, tanto che fino anche all'antichità tarda lo statuto del macellaio, ma anche perfino quello del cuoco, restano ambigui, cioè è uno statuto che li fa assomigliare più al fuggiasco, al perseguitato per i suoi crimini. Dunque rispondono a un'esigenza molto sentita le innovazioni che vengono introdotte a Eleusi, dove hanno luogo i riti a Demetra, e nel culto di Dioniso, perché qui a monte del cristianesimo viene proposto il pasto incruento, cioè a base di pane e di vino. E infatti, a ricordo del sacrificio sanguinoso, i pani a volte addirittura vengono cotti in forma di animali, ma è appunto pasta. La meditazione poi propriamente filosofica non cesserà di interrogarsi a proposito di questi temi e riflette per esempio sul nesso stretto tra animalità e divinità. Dice Aristotele che al di fuori della polis sono uguali e si situano ugualmente gli dèi e gli animali, quindi questa parentela tra queste due tipologie di vita. Si interroga poi la filosofia sulla divinità che attraversa tutto il vivente. Sempre Aristotele attribuirà il nous, cioè il divino intelletto, a tutti gli animali, quindi non considerandolo una prerogativa umana. La filosofia si interroga quindi sulla comunità del vivente in tutte le sue forme, tanto che per esempio Platone dirà che il cosmo stesso è un animale, è pervasivamente vivo. E la filosofia pensa in particolare con Platone la reincarnazione, cioè questo transito costante della vita attraverso forme sempre diverse, dall'umano ad altri animali e da altri animali all'umano, così che ognuno avrebbe in sé la memoria d'essere stato di volta in volta ragazzo, ragazza, arbusto, uccello, pesce del mare. E da qui dunque poi la sensibilità sull'alimentazione, penso in particolare al vegetarianesimo dei pitagorici e dei neoplatonici, di cui per esempio Porfirio il neoplatonico parla diffusamente. Finirei con due particolari episodi. Si dice che Pitagora una volta andava per strada e vide un cucciolo di cane che veniva picchiato e ne ebbe pena e disse: fermati, non fargli del male, perché è l'anima di un amico e lo so perché ho sentito la sua voce. Ecco, qui la capacità di sentire la vicinanza, l'uguaglianza con chi come noi è vivo. E infine si dice che Orfeo, il poeta, incantasse con la sua musica le bestie che venivano ai suoi piedi mansuete per ascoltarlo. E infatti a sbranarlo non furono le fiere, ma delle donne, cioè stirpe umana. Ecco allora che Platone immagina Orfeo rifiutare la rinascita in forma umana e preferire invece la vita di un cigno.
Un excursus nel mondo classico per ripercorrere alcuni momenti che testimoniano la riflessione e l'attenzione all'animale. La filosofia, dunque, come diceva la professoressa Claudia Baracchi poco fa, si è sempre interrogata sulla comunità delle diverse forme del vivente.
C'erano diversi spunti, forse vogliamo partire da Giuliano Buccali, si è parlato anche delle rinascite, della reincarnazione con Platone. Però possiamo partire da dove vogliamo, gli spunti erano davvero tanti.
Volentieri. Partiamo da una analogia, che è una curiosità, ma è più profonda di una curiosità. L'episodio dei cavalli di Achille c'è anche nel poema che racconta la vita del Buddha. La situazione è molto meno tragica, diciamo, nel senso che quando il Buddha, che non è ancora il Buddha, è Siddhartha, decide di lasciare la moglie, il figlio, la reggia, il futuro, da sovrano, per andare nella foresta d'ascesi, viene accompagnato dal suo auriga e dal suo cavallo Kantaka. Al momento dell'ultimo congelo il cavallo piange sui piedi di Siddhartha, che lo accarezza dolcemente e gli dice: vai, sei stato un buon cavallo e presto godrai i frutti del tuo impeccabile comportamento. E con questo ci introduciamo al tema delle rinascite. Le rinascite, che dipendono la condizione e le condizioni di ogni rinascita, dipendono dai comportamenti nella vita immediatamente precedente e quelle precedenti ancora, sono una dinamica che riguarda nell'identica maniera il mondo animale e il mondo umano. Cioè l'essere individuale, diciamo, che sia una zanzara, una scimmia, un cervo, un elefante, un servitore, un bramino, rinascerà in condizione spiritualmente, ma spiritualmente occhi indu vuol dire anche economicamente e socialmente, migliore o peggiore, a seconda del bilancio, diciamo pure algebrico, degli atti commessi nella vita precedente. Quindi questa dinamica investe, per così dire, o riguarda indifferentemente gli animali, e secondo alcune correnti anche i vegetali e certamente gli uomini. E così, per esempio, il Buddha nelle incarnazioni precedenti è stato elefante, è stato cervo, è stato scimmia, è stato pesce e via dicendo. Avrei un'ultimissima, è una
prego,
provocazione.
Prego.
Siccome la professoressa Baracchi ha parlato dell'alimentazione, c'è una riflessione straordinaria, come sempre molto profonda e molto paradossale, se si vuole, di Wisława Szymborska, la celebre poetessa polacca, premio Nobel qualche anno fa, che dice: ahimè, quando si parla di mangiare si parla di uccidere, perché anche un pomodoro o un finocchio sono creature viventi.
Monsignor...
Non se ne esce più.
No, non se ne esce più.
Monsignor Chiappini...
Se ne esce su un altro piano, secondo me. Di
c'è una visione completamente diversa nella religione cristiana. Nella Bibbia però compaiono molti animali. Che ruolo hanno e la differenza di visione con quanto appena detto dal professor Boccali?
Sì, faccio però un piccolo passo indietro ancora per... collegarmi a quello che ha detto la professoressa
Baracchi.
C'è un altro testo classico che è Ovidio, Le Metamorfosi, che non è un testo di filosofia, ma è questo grandissimo poema dove c'è l'idea che tutto si trasforma e che anche gli esseri umani possono diventare piante, possono diventare animali. Non è tanto l'idea della reincarnazione, ma Le Metamorfosi credo interessante perché dà questa idea di un tutto armonico, tragico, ma comunque non c'è separazione tra l'uomo, l'animale, la pianta, la natura, eccetera. Tornando invece adesso alla domanda, anche qui ci sarebbero moltissime cose da dire, ma partirei ancora una volta dalla Bibbia, e possiamo prendere la Bibbia anche come documento culturale, cioè indipendentemente uno può credere o non credere, è un'altra questione, ma resta pur sempre, è stato ricordato all'inizio, è il grande codice della nostra cultura occidentale. Nella Bibbia vediamo dei risultati direi oggi molto positivi, per esempio, anche se è stato citato un caso classico prima, per esempio se la scrittura nella parte che noi chiamiamo Antico Testamento prevede e parla di sacrifici di animali, e a quanto pare nel mondo antico il Tempio di Gerusalemme era, mi viene una brutta parola, ma è un'immagine che dice bene la realtà, in certe occasioni una grande macelleria, perché si sacrificavano decine e decine e decine di animali, nel Nuovo Testamento questo cessa. L'offerta di animali che sembrerebbe anche nell'antropologia far parte in un certo senso della condizione umana, l'offrire sacrifici alla divinità, non è più l'animale ma è il pane e il vino. No, mi sembra questo estremamente interessante, vuol dire entrare in un'altra dimensione. L'animale non è più sacrificato per dare gloria a Dio oppure per entrare in comunione con Dio, perché in certe religioni anche l'uomo mangia la vittima sacrificale per entrare in comunione con Dio, e abbiamo questo. Ma poi nella scrittura troviamo, e qui nelle due parti, molte figure di animali per indicare delle realtà trascendenti. Abbiamo l'agnello di nuovo, l'agnello come elemento offerto di riconciliazione. Nel Nuovo Testamento l'agnello si identifica soprattutto nell'Apocalisse e già nell'annuncio di Giovanni il Battista con la figura di Gesù. Non è più un animale, l'animale rimane nella sua condizione, rispettato nella sua condizione. Abbiamo le profezie di Isaia che si leggono soprattutto nel tempo dell'Avvento, almeno nella liturgia cattolica, che parla di un mondo di pace, di un mondo armonioso dove gli animali feroci convivono con gli animali più deboli. E un ultimissimo particolare, dico particolare perché è veramente piccolo ma sfugge, nel racconto della tentazione di Gesù nel deserto nel Vangelo di Marco, è molto sintetico rispetto agli altri, l'evangelista dice: Gesù, dopo aver superato la tentazione, si trova con gli animali ed è servito dagli angeli. Cioè l'idea di un mondo nuovo, il mondo nuovo che comincia, in cui c'è questa armonia che ci sarebbe stato all'origine della creazione e dell'esistenza dell'universo.
Bello, molto bello. Al teologo Azzolino Chiappini abbiamo chiesto naturalmente di portarci un brano, ci ha chiesto di sceglierne uno dalla Buona Novella di De André, lo hai scelto tu Alessandro Bertelli.
Sì, è un album, quello di De André, molto complesso e anche di difficile ascolto, ma ce l'ha indicato, abbiamo scelto l'Ave Maria. Perché questo brano di De André, molto popolare in questo studio poi, tra l'altro, a quanto pare?
Ah sì, sì. Poi, ma sì. Dunque... Prima cosa, io sono un devoto di De André e a Moby Dick già diverse volte ho proposto altri temi, di altre canzoni di De André. La Buona Novella è una raccolta di immagini evangeliche che però provengono da quelli che noi chiamiamo i Vangeli apocrifi, dove tra l'altro nei Vangeli apocrifi appaiono gli animali. Il bue e l'asino che abbiamo nei nostri presepi non sono nel Vangelo, ma sono nei Vangeli apocrifi. E De André, in maniera geniale, ha interpretato questi Vangeli in diverse canzoni che costituiscono questo album. Io l'ho proposta e entra benissimo anche il canto a Maria, perché siamo nell'Avvento, vicini ormai al Natale. Questo è il motivo mio.
E te ne vai, Maria, fra l'altra gente che si raccoglie intorno al tuo passare, siete di sguardi che non fanno male nella stagione di essere madre. Sai che fra un'ora forse piangerai, poi la tua mano nasconderà un sorriso, gioia e dolore hanno il confine incerto nella stagione che illumina il viso. Ave Maria, adesso che sei donna, ave alle donne come te, Maria. Femmine un giorno per un nuovo amore, povero ricco, umile o messia. Femmine un giorno e poi madri per sempre, nella stagione che stagioni non sente.
Era l'Ave Maria di Fabrizio De André, la scelta musicale di Monsignor Azzolino Chiappini.
Ecco, abbiamo parlato del mondo classico con Claudia Baracchi in particolare, che appunto si occupa di filosofia dell'antichità, e ad Alma Massaro vorrei chiedere, ha scritto un saggio su Lucrezio e gli animali, quindi ecco, in particolare la figura di Lucrezio, il pensiero di Lucrezio di cui lei si è occupata.
Beh, il De rerum natura lucreziano è una fonte molto preziosa per l'etica animale nell'antichità. Lucrezio è un rappresentante dell'epicureismo a Roma e l'epicureismo a volte è stato considerato, in realtà a torto, come una filosofia materialista e edonistica. In realtà c'è una profonda spiritualità nell'epicureismo lucreziano, in particolar modo, e sembra quasi un ossimoro, però la si può desumere da questo suo poema, in particolar modo da questa sua profonda attenzione per il vivente non umano. C'è nel secondo libro del De rerum natura una descrizione che lui fa del rapporto, della reazione che ha una vacca quando le viene sottratto il vitellino, e lei è ignara del destino di questo vitellino che è stato preso da degli esseri umani che ingiustamente pensano che sacrificare agli dèi un essere vivente possa portare a loro dei benefici. E al di là della critica di questo tipo di religione basato appunto su dei sacrifici violenti, è interessante il modo in cui lui descrive la reazione di questa mucca, che sembra quasi essere una madre umana. Quindi questa mucca si gira nell'ambiente circostante, vede accanto a lei degli altri vitellini con le loro madri, ma non è soddisfatta dal vedere degli altri vitellini perché lei cerca il suo proprio. E quindi inizia a muggire e a rincorrere le tracce che questo animale ha lasciato per terra, il suo piccolino, e emette questi gemiti di dolore. È molto interessante perché si riesce a percepire, da un lato, come Lucrezio voglia criticare questa religione, questo tipo di esprimere la religione attraverso la violenza, e dall'altro canto è molto interessante perché si vede come lui osservi il mondo animale come un attento etologo, quasi attento a vedere il sentimento, a comprendere il sentimento di questo animale. Io ho avuto qualche anno fa l'opportunità di partecipare a una ricerca che è stata condotta in un allevamento di vacche da latte in Inghilterra. È stata un'esperienza formativa molto importante per me e in qualche modo mi ha permesso di comprendere ancora di più questi versi lucreziani. Un allevamento da latte intensivo, ma gestito molto bene da una famosa università inglese di veterinaria, dove, come in tutti gli allevamenti da latte, le mucche vengono fatte partorire ogni anno perché il latte venga sottratto ai vitellini e venga messo sul commercio nella grande o piccola distribuzione. Quindi che cosa succede? Quando il vitellino nasce, entro le prime 24 ore lui deve prendere il colostro dalla mamma, ma deve essere immediatamente staccato, di modo che il latte che verrà prodotto potrà essere preso dall'essere umano. Quindi il vitellino viene messo in una piccola gabbia singola dove dovrà vivere per alcune settimane alimentato con latte sintetico. E d'altro canto la madre viene separata e rimessa assieme alle altre vacche. E la cosa terribile è il pianto di entrambi, della madre e del vitello, perché la madre continua a correre in mezzo, ma per giorni, può non mangiare per giorni, piangere per giorni, continuare ad aggirarsi inquieta attraverso le altre mucche, cercando il suo piccolo. E d'altro canto il piccolino, chiuso in una gabbietta isolata, piange il pianto più assurdo e più inutile del mondo, perché lui è appena venuto al mondo e non sa quello di cui ha bisogno, che è soltanto la sua mamma ed è quello che gli manca. Devo dire che questa esperienza in questo allevamento mi ha permesso di comprendere di più le parole di Lucrezio e questa sua riflessione così attenta nei confronti delle emozioni animali. È stato molto interessante e penso che Lucrezio veramente possa essere un pensatore molto importante dell'etica animale proprio per questa sua attenzione nei confronti delle emozioni animali.
Già nei tempi dell'antichità.
Sì, professor Boccali, abbiamo accennato alle differenze tra uomini e animali, l'impressione nella dottrina orientale che non ci siano queste differenze. Questo che abbiamo appena ascoltato può essere tranquillamente applicato anche all'interpretazione che in Oriente si dà del rapporto uomo-animale.
Assolutamente sì, cioè non c'è differenza, anche perché è molto diversa la concezione, per intenderci, della genesi. In India questo ha poco a che vedere con il nostro. Non esiste una creazione, Dio non crea, i dei non creano, fanno il bricolage, l'universo esiste già. I dei
con la brugola, sì, mi perdoni,
con la brugola, magari è un po' caotico e allora gli dei lo devono assestare. Però in uno dei miti più famosi dell'origine, quindi non si può dire della creazione, l'universo si articola dal sacrificio di un gigante primordiale. È un'immagine antica, non solo indiana naturalmente. E tutto, ma tutto, dagli dei alla stella, alla pietra, a tutti gli animali, come dice simpaticamente il Rig Veda, quelli che hanno incisivi di sopra e di sotto, agli uccelli, tutto è fatto della stessa stoffa, inclusi le classi sociali umane, inclusi addirittura i fenomeni culturali, cioè da questo sacrificio del gigante a pezzi, diciamo pure, a seconda delle sue parti, nascono anche i metri della poesia religiosa e così via. Quindi non c'è per principio una differenza di sostanza, se vogliamo, di materiale, di stoffa, fra il mondo animale, il mondo umano, il mondo vegetale, il mondo minerale e il mondo divino.
Sono fatti della stessa materia.
Sì, e questo vale per l'induismo, il buddismo la pensa, diciamo così, all'incirca nello stesso modo, e anche lo Shinto, cioè la religione originaria del Giappone, dove poi si innesterà il buddismo, con tutt'altra mitologia, però ritiene che non c'è impermeabilità e differenza di sostanza tra questi livelli del cosmo. C'era un ponte che li legava, a un certo momento il ponte è stato levato, ma geneticamente non c'è differenza.
E c'è una domanda che abbiamo fatto a microfoni spenti al professor Boccali e gli riproponiamo, ossia: quanti sono gli animali nella mitologia indiana, visto che le divinità superano i 330 milioni? Ci chiedevamo, 300. Quanti saranno gli animali?
Ma si potrebbe ragionare in questi termini, io non lo so, quindi è un ragionamento deduttivo. Siccome ogni dio, su questo si può ritornare volendo, dio o dea, ha un animale che è il suo veicolo, e anche il suo alter ego, e volendo in certi casi anche il suo confidente, si può presumere che anche gli animali siano
almeno
133 milioni o forse di più.
Ecco, Azzolino Chiappini, il cammino lungo i sentieri millenari dell'immaginario cristiano è popolato di simboli e figure zoomorfe, quindi la domanda la potremmo porre anche a lei: quanti animali ci sono nella Bibbia? Sono veramente tanti, tra l'altro, no, non le chiederemo un numero preciso, li ha contati, tra l'altro molti rappresentano la stessa cosa, o perlomeno, per esempio, credo a rappresentare Satana ce ne sono sei, credo, se non sbaglio, o insomma molti rappresentano più o meno lo stesso significato, ma ecco, quali sono i più significativi che le vengono in mente, i più ricorrenti, perché davvero l'immaginario biblico è molto ricco in questo senso.
Ma credo che si possa rispondere in questo modo: nel testo biblico gli animali pochi hanno un significato simbolico, nel testo biblico così come è stato scritto, così come noi lo leggiamo. Il simbolismo degli animali è certo, delle figure di animali del testo biblico, è sviluppato soprattutto nei testi dei padri della Chiesa, e in modo particolare poi nel Medioevo. Il Medioevo, che è il mondo del pensiero simbolico, no? Sono anche pubblicati dei bestiari che raccolgono questi animali simbolici presi dalla Bibbia ma interpretati in un contesto culturale tutto diverso. Perché se noi torniamo alla Bibbia, ecco, lei ha citato l'animale come simbolo del male, ma in fondo ce n'è poi uno fondamentalmente, che è il serpente nel racconto della Genesi, che poi non è neanche detto che è Satana, è la figura del male che viene a mettere alla prova l'essere umano, chiedendogli una decisione fondamentale che va contro una parola di Dio. Al di là di questo, in senso simbolico stretto, nell'Antico Testamento ne vedo pochi, mentre la grande figura simbolica già ricordata prima nel Nuovo Testamento è l'agnello che viene identificato come immagine di Gesù, il quale con la sua morte sulla croce riconcilia l'umanità e opera la liberazione, come nell'Esodo l'agnello pasquale nella tradizione ebraica era l'immagine di questa liberazione.
Ritorneremo sulla simbologia tra poco. È il momento della scelta di Pietro. Pietro Antonini ci propone una lettura del compositore Aram Khachaturian nell'esecuzione della violinista Baiba Skride.
Thank you. Per apprezzare il talento debordante di Aram Khachaturian, bisogna ascoltare la sua musica senza tener conto della collocazione storica o dell'evoluzione del linguaggio avvenuta negli stessi anni al di fuori dell'Unione Sovietica. Il suo concerto per violino e orchestra che stiamo sentendo è datato 1940. Gli anni che ci separano da una delle sue pagine più note ci permettono di apprezzare senza pregiudizi i valori che vi sono contenuti, evitando di confrontare la musica del maestro armeno con quella dei suoi geniali contemporanei Sergei Prokofiev e Dmitri Shostakovich. Khachaturian fu onorato e stimato, salvo qualche momento difficile con la critica di regime, come uno dei padri della musica sovietica, al pari dei due giganti appena nominati. Alcune sue pagine ebbero ampia diffusione e si meritarono i migliori interpreti dell'epoca. Il concerto per violino, ad esempio, fu eseguito per la prima volta da David Oistrakh, cui la composizione era dedicata. Oggi Khachaturian figura nei programmi delle orchestre quasi esclusivamente con la famosa Danza delle Spade, tratta dal balletto Gaïané, e con questo suo concerto per violino. A me piace molto il terzo movimento che vi sto proponendo in una riuscitissima interpretazione registrata al Palazzo dei Congressi nel dicembre del 2010 dalla violinista Baiba Skride accompagnata dall'OSI diretta da Juanio Mena. La gioia di vivere che emana dalla vivacità del tema conduttore di questo finale trova nella violinista lettone la realizzazione ideale. Tutto sembra un gioco, un fuoco d'artificio di agili colpi d'arco, di briose capriole. Al centro però di questo allegro vivace si inserisce un episodio più riflessivo e profondo che Khachaturian colloca nel registro grave del violino. Questo ci permette di ammirare sia la qualità della cavata della solista, sia la sua maturità nel passare repentinamente da un clima esuberante ad un'atmosfera intima e cantabile. Il destino di Baiba Skride era già scritto ancora prima che venisse al mondo. Nata a Riga in una famiglia di musicisti, non solo i genitori ma anche le sue due sorelle sono musiciste di alto livello, ha lasciato presto la Lettonia per approfondire gli studi a Rostock. A 20 anni, nel 2001, ha vinto il prestigioso concorso Regina Elisabetta che le ha fatto da trampolino per spiccare il volo. Interessante ed eccezionale la fortuna della giovane concertista per quanto riguarda i violini che ha potuto suonare. Tre diversi Stradivari. Il primo prestatole da Gidon Kremer, suo illustre concittadino, gli altri due da fondazioni che affidano i loro strumenti ad artisti degni di metterli in valore nel mondo. Malgrado il successo e il consenso che la circonda ovunque si esibisca, Baiba Skride è rimasta una persona molto semplice e sorridente che mette ogni sua energia al servizio della musica. Io credo che questo modo di vivere si avverta anche nel suo approccio alla musica. Sentiamolo ancora nel concerto per violino di Aram Khachaturian. L'ampio inciso lirico del terzo movimento che abbiamo appena ascoltato interrompe il flusso incalzante del tema conduttore e crea un clima di attesa per il ritorno della cellula tematica che caratterizza l'intero finale. Una piccola frase che invade la testa dell'ascoltatore per rimanerci a lungo. La risentiamo nella parte conclusiva del concerto, resa irresistibile dalla corsa indiavolata di Baiba Skride, accompagnata con abilità da Juanio Mena alla guida dell'OSI. Thank you.
Erano pagine di Aram Khachaturian per la scelta di Pietro, che ci ha permesso di ascoltare i virtuosismi violinistici di Baiba Skride.
Ecco, c'è un'immagine molto forte che ci piaceva proporvi, molto eloquente, molto efficace, che descrive il rapporto uomo-animale nella società di quella, la società che viviamo, soprattutto quella occidentale, dove nasce anche questa immagine, ed è l'immagine che ci dà il filosofo tedesco Max Horkheimer nella prima parte del Novecento, con il famoso grattacielo che illustra la struttura sociale in cui viviamo. Commenta il grattacielo di Horkheimer il professor Massimo Filippi, studioso, autore di numerosi saggi filosofici sulla questione animale, intervenuto recentemente a questo convegno che era proprio nell'ambito degli incontri internazionali Horkheimer, sentiamo.
Sì, questo passaggio di Horkheimer che descrive la nostra struttura sociale come un grattacielo che parte dall'alto con le classi più ricche, i capitalisti, e poi scende progressivamente fino al proletariato, e successivamente Horkheimer dice al di sotto vive chi è malato, chi è disabile, e poi un piano ulteriormente più basso i territori coloniali e semicoloniali, e infine ancora sotto nelle cantine di questo grattacielo gli animali con la loro sofferenza indescrivibile e inconcepibile. E la cosa che mi pare importante in questo passaggio, al di là della struttura verticale dell'organizzazione del potere, che forse può essere messa in discussione, questo concetto che comunque c'è una ripartizione per reddito nelle prime parti del grattacielo, viceversa sono connotazioni di tipo biologico quelle che separano gli appartenenti ai vari piani bassi della costruzione fino alle cantine, i malati appunto, le caratteristiche biologiche dei soggetti che vi vengono reclusi, fino alla caratteristica biologica per eccellenza che è appunto la specie, e da qui sono partito in una serie anche di riflessioni precedenti a cercare di decostruire questo concetto di specie che consideriamo generalmente come una questione normale, data per assodata, un semplice dato descrittivo biologico, e che in realtà invece dietro di esso nasconde tutta una serie di decisioni politiche che permettono appunto la separazione tra corpi che contano e corpi che non contano.
Corpi che contano e corpi che non contano, e possiamo pensare anche agli ultimi degli ultimi, certo sono gli animali, ma ci sono anche tanti ultimi tra gli umani e corpi che non contano, pensiamo naturalmente appunto alla schiavitù, che peraltro era contemplata in questo grattacielo, e a tanti soprusi, a tanti diciamo strati della società che sappiamo benissimo vivere ancora l'inferno. Ecco, questa immagine vi suggerisce qualche riflessione, qualche considerazione? Azzolino Chiappini.
Sì, ma prima di tutto una questione che mi pongo, a cui spero di poter rispondere, però direi in maniera negativa, ma la nostra concezione dell'esistenza ha bisogno sempre, cioè fa parte, è costitutiva un'idea di tipo gerarchico. Nel passato abbiamo sempre pensato così. Al vertice allora c'era lo spirito, adesso c'è la finanza, no? Chi ha molto, e poi si scende giù fino. Io penso che se il nostro tempo può fare una vera rivoluzione, ma non intendo violenta, cioè un cambiamento di paradigma, sta proprio qui. Non mettere tutto ciò che esiste in categorie e poi gerarchiche, ma considerare tutto l'esistente, e qui torno anche al tema degli animali, della natura, eccetera, tutto l'esistente come una realtà organica. Certo, io credo ci sarà sempre una differenza tra un essere umano e un animale, un essere umano e una pianta, ma questo non vuol dire nessuna subordinazione, ma un organismo che vive di tutte le sue parti. E io penso anche che una rinnovata lettura della Bibbia ci permette di pensare questo. E mi viene in mente anche la figura di un grande pensatore del secolo scorso, contestato, criticato da una parte, sospettato addirittura nel campo cattolico di non essere del tutto ortodosso, il gesuita Teilhard de Chardin, che ha questa, in fondo ci porta a questa immagine globale, totale dell'esistenza.
Bella anche questa riflessione. Ci sono tantissimi temi, tra l'altro a microfoni spenti poi ci siamo messi a parlare ancora di animali. Azzolino Chiappini diceva quanto è relativo poi l'immaginario e anche la considerazione che ognuno ha di un animale, di un vivente, di un'immagine anche, e poi torneremo anche a parlare di questo. C'è un tema che abbiamo accennato prima e che era quello dei primi religiosi che hanno gettato i primi semi, che è anche l'argomento di studio principale di Alba Massaro. Vuole tornare su questo aspetto, questi studiosi, i primi religiosi che si sono occupati di etica animale nell'Inghilterra del Settecento, che nascevano in fondo questi nuovi concetti in un clima favorevole di cambiamento di un'Inghilterra del Settecento in cui stavano cambiando tante cose.
Sì, decisamente il Settecento è un'epoca di grandissime trasformazioni in Inghilterra dal punto di vista socioculturale. Bisogna fare un preambolo. L'Inghilterra moderna è un luogo dove la crudeltà è all'ordine del giorno, e non soltanto la crudeltà nei confronti degli animali, ma proprio degli esseri umani in generale. Non soltanto esisteva la pena di morte, la tortura, la pubblica gogna, ma esistevano varie forme di abuso proprio quotidiane. Ad esempio, non esisteva rispetto per i bambini lavoravano come tutti gli altri, e i bambini dei poveri vivevano nelle strade e dovevano vivere di stenti, probabilmente rubando e finendo immediatamente in carcere per questi furti che facevano semplicemente per sopravvivere. La condizione dei prigionieri erano delle condizioni disastrose e terribili. Quindi, se l'essere umano era abituato a delle condizioni di vita talmente disagiate, talmente problematiche, non stupisce che poi gli animali fossero trattati senza rispetto e in modi crudeli. La crudeltà era così diffusa nei confronti degli animali che lo sport per eccellenza non era soltanto la caccia in Inghilterra, ma erano le varie forme di combattimenti fra animali. Quindi c'erano quello che veniva chiamato il tormento del toro, il bull biting. Quindi veniva preso un toro, veniva messo magari nel giardino di una taverna, di un pub, veniva legato con una catena e fatto azzannare da dei cani. E quindi la gente scommetteva, magari nel pomeriggio, dopo aver finito di lavorare, persone abbienti o persone meno abbienti si incontravano tutti assieme e assistevano a questo tipo di combattimento. Non veniva considerato riprovevole partecipare a questi incontri, anzi era un momento sociale dove passare il tempo libero. Non soltanto i tori, c'era anche il tormento dell'orso. Nuovamente un orso veniva legato, veniva magari anche accecato, e gli si facevano lanciare addosso i cani, e ovviamente i danni erano per entrambe le bestie piuttosto evidenti. In genere sopravviveva a lungo l'orso, perché l'orso ha una forza molto più evidente rispetto ai cani, però insomma anche lui era piuttosto emaciato. Altri tipi di divertimenti piuttosto crudeli: c'era il cock throwing, che significa il tirare al gallo. Era un gioco prediletto nelle scuole inglesi, in particolar modo il martedì delle ceneri. Nei giardini delle scuole si prendeva un gallo, ma in mancanza di un gallo anche una gallina, una colomba, gli si legava un palo al corpo di modo che non potesse correre facilmente, e gli si tiravano dei bastoni addosso. Il vincitore era quello che riusciva a tirare il corpo mortale all'animale, quindi si aggiudicava anche i resti degli animali.
Oddio, c'è da dire che qualcosa di questi combattimenti atroci c'è ancora oggi.
Assolutamente.
Però diciamo che allora era divertimento era comune anche tra i ceti abbienti. Anche
esatto,
tra,
e veniva proprio promosso dai genitori e dai maestri questo tipo di divertimento, perché si pensava che avrebbe rafforzato il temperamento dei bambini, perché le persone dovevano essere delle persone forti, spietate, pronte al combattimento.
Ed è proprio in questo clima che quindi nascono invece i primi segnali in controtendenza.
Posso, prima di passare alle cose serie, una battuta? No.
Sì, prego.
Anche lei
che non è nazionalista, no, io non sono per niente nazionalista, ma svizzera sempre. Almeno i contadini svizzeri si sono accontentati delle lotte tra le mucche.
Ah, beh, ben diverse comunque.
Ci sono ancora, le fanno ancora.
Sì, 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 ma non sono violente poi, no, in realtà, punto, perché non comportano una sofferenza, esatto.
Ce n'è un altro bellissimo che coinvolge le mucche, che vengono messe in un quadrato. Ci fermiamo qua perché bisogna scommettere dove la mucca, diciamo così, produrrà. Ed è divertentissimo.
Torniamo al 700.
E la cosa bella è che la mucca poi alla fine torna tranquillamente nella sua stalla. Senza,
esatto.
Ignara anche del fatto.
Esatto, esatto.
Torniamo al 700, prego.
Era una situazione davvero tragica questa dell'Inghilterra moderna, e il Settecento invece c'è una concomitanza di eventi che permette, almeno nelle classi più agiate, un cambiamento di sensibilità. Innanzitutto le scoperte scientifiche che fanno rendere conto di come in realtà, appunto, la visione antropocentrica di un uomo al centro dell'universo in realtà sia assolutamente fasulla, perché la Terra non è altro che uno dei tanti pianeti in un universo infinito. Quindi la ricerca scientifica ha sicuramente aiutato tantissimo, come anche la scoperta del microscopio, che ha permesso di scoprire i microorganismi, quindi tutta un piano di realtà fino a quel momento assolutamente sconosciuta. E che funzione hanno questi microorganismi dal punto di vista pratico per l'essere umano? Nessuno. Quindi esistono anche degli animali che non sono necessariamente degli strumenti per l'essere umano, e ci si mette un pochettino sul chi va là. D'altro canto, sempre sul piano scientifico, c'è anche tutta la ricerca medica, tutta la ricerca di anatomia, che per quanto preveda un utilizzo molto terribile degli animali, che verranno vivisezionati malissimo, provocando tantissimo dolore, al contempo suggerisce come ci sia una somiglianza fra le strutture interne degli animali e anche quelle degli umani. Quindi dal punto di vista scientifico veramente ci sono delle scoperte importantissime che mettono in bilico la credenza antropocentrica, e d'altro canto c'è appunto questo affiorare di questa nuova sensibilità a livello sia di letteratura per bambini, di poesia, e anche dal punto di vista religioso. Ci sono alcuni religiosi, a partire dal 1742, quando viene pubblicata la prima opera stampa dedicata completamente agli animali da un sacerdote inglese che si chiama John Hildrop, e dove lui appunto riprende le argomentazioni in realtà che abbiamo già sentito attraverso Azzolino Chiappini, riprende varie tematiche della Bibbia, dove l'animale viene presentato non in modo strumentale, ma come una creatura creata da Dio, che ha un suo significato all'interno della creazione e che anzi può aiutare l'essere umano a mettersi in contatto con il mondo spirituale. Sono dei testi molto importanti che hanno al contempo con la filosofia aiutato a sensibilizzare la società inglese dell'epoca.
Quindi nascono in Inghilterra i primi segnali da parte dei religiosi in questo senso, in questa direzione.
Professor Boccalli, lei probabilmente contesterà la visione grattacielo che abbiamo ascoltato poco fa. Come la descriverebbe, partendo con gli occhiali della dottrina orientale e nella realtà, nel racconto e nella tradizione ci sono bellissime storie dove uomo e animale sono legati e si fondono a un certo punto nello stesso essere.
Dunque è un po' delicata la domanda, perché in realtà dal punto di vista dei rapporti fra classi sociali e del rapporto fra uomo e animale, il rapporto uomo-animale è migliore che quello all'interno delle classi sociali indiane. Cioè c'è un atteggiamento di non violenza molto superiore nei confronti degli animali che non all'interno delle classi sociali, cioè
delle caste.
Sì, perché l'inno del Rigveda, decimo libro, inno 90, se a qualcuno degli ascoltatori può interessare andarlo a vedere, a cui accennavo, dice che dalla bocca del gigante primordiale nasce la classe dei brahmani, dal torace, dalle spalle nasce la classe dei guerrieri, dalle cosce nasce una classe mista, cioè mista articolata di commercianti, produttori e scambiatori di beni, e dai piedi nascono i servitori. Questa gerarchia che è tale anche oggi, che poi si suddivide ulteriormente nelle caste, fa sì che esista molta più violenza fra una casta e l'altra, soprattutto fra quelle superiori e quelle inferiori. Non parliamo oggi col governo fortemente di destra dell'India, che non fra gli esseri umani e gli animali. Quindi è una forte contraddizione, un po' come quella che metteva in luce la professoressa Massaro fra la sensibilità verso il mondo animale di oggi e lo sfruttamento
C'è una cosa ancora che volevo chiedere al professor Boccali, perché c'è una corrente che è vista da qualcuno come quasi estrema, ma insomma sono i jainisti, che sono estremamente rigorosi e in questo discorso rientrano perfettamente, perché hanno un rispetto e un rigore portato quasi dal nostro punto di vista occidentale agli estremi, ma che appunto mantiene una coerenza per quanto riguarda il rispetto dell'altro.
I più rispettosi, diciamo, girano con una mascherina davanti al viso per non uccidere involontariamente delle zanzare, dei moscerini, degli esseri minuscoli. Addirittura i religiosi con uno scopettino spassano il terreno prima di camminarci sopra per evitare la stessa involontaria uccisione. Il versante che forse noi capiamo meglio sono gli ospedali per gli animali, cioè i jainisti finanziano robustamente numerosi in tutta l'India ospedali per animali, dove gli animali vengono curati gratuitamente, ospedali gratuiti per gli animali non abbienti, e addirittura con una terapia del dolore e di una buona morte, nel senso che l'animale inguaribile viene accompagnato con preghiere, con musiche, a trapassare bene.
La preghiera, Monsignor Chiappini, Plutarco dice che dice anche che uccidono gli animali le cui voci tremanti sono stimate essere senza significato eppur sono preghiere. Come commenta le parole del filosofo?
Ma le potrei commentare con alcune espressioni di San Paolo nella lettera ai Romani, dove parla della trasformazione dell'universo, l'universo marcato dal dolore e dalla sofferenza, che però è in un atteggiamento di gravidanza, no? Deve nascere il mondo nuovo, e dice che tutta la creazione, e dunque anche gli animali, attendono questo mondo nuovo e gemono con l'essere umano nell'attesa di questo mondo nuovo. Ecco, collegherei questi due testi, queste due espressioni in questa maniera.
In un attimo il rapporto tra animali e preghiera nell'Antico Testamento soprattutto, c'è un legame?
A mio parere no. Un legame tra animali e preghiera c'è nella tradizione cristiana, ormai in certo senso superata, le benedizioni per gli animali. Nel mondo contadino si benedicevano gli animali. Certo, si benedicevano non tanto per il loro benessere, ma per il benessere degli esseri umani.
In realtà ci sono ancora in alcune chiese, soprattutto anglicane, c'è la benedizione degli animali, sì, in Inghilterra.
Ma anche
a Sant'Angelo, qua a 300 metri da qui.
Poi soprattutto è molto diffuso ancora il 17 gennaio Sant'Antonio, che è il protettore un po' del mondo animale.
Tra poco il notiziario, ma prima il brano scelto da Alma Massaro. Si tratta di Turn, Turn, Turn dei Birds. Perché?
Perché oltre a darci un senso da un punto di vista religioso di tutto ciò che accade sulla Terra, e quindi i vari tempi, per ogni cosa c'è il giusto tempo, c'è il giusto tempo per vivere, per morire, per fare la guerra, per fare la pace, ci dà anche, o perlomeno personalmente, dà anche molto senso alla vita, a come prendere tutto quello che ci succede. E quindi nel momento in cui io iniziassi a pensare in questo momento a tutto quello che di male sta accadendo sulla Terra, come potrei godermi questo momento con voi così piacevole, mi permette invece di non staccarmi, ma semplicemente dare peso a questo bel momento e comunque continuare ad impegnarmi per tutti gli altri.
Time to every purpose under heaven. A
Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
Moby Dick, magazine di cultura, politica, società.
Ben ritrovati da Michela Daghini e da Alessandro Bertellotti, ultima parte di questa puntata di Moby Dick dedicata agli animali nella religione e nella filosofia. Con noi Alma Massaro dell'Università degli Studi di Genova, studiosa di etica animale nella cristianità, il teologo Azzolino Chiappini e l'indologo Giuliano Boccali.
E Gian Maria Aprile in regia tecnica che ci assiste con attenzione e puntualità. Ultima parte, quindi torniamo sulla simbologia. Come abbiamo accennato già all'inizio della trasmissione, tra pochi giorni a Natale troviamo numerosi animali anche legati alla nascita di Gesù, lo dicevamo, in realtà sono quelli dei Vangeli apocrifi, ci ricordava Azzolino Chiappini, perché il bue e l'asinello in realtà non ci sono prima. Il bambino è deposto in una mangiatoia. Nelle scritture gli animali sono simboli ben precisi, troviamo il ricorso di animali simbolici in numerose forme di culto, troviamo molti animali simbolici anche nella cultura indiana. Giuliano Boccali.
Assolutamente sì. Intanto, in controtendenza, il serpente nella cultura indiana non è un animale simbolicamente negativo, il cobra. Addirittura è, magari ci arriva a esserlo attraverso una lotta con il dio, ma diventa un protettore.
Se posso, molto brevemente, ma neanche nella nostra tradizione, tanto è vero che è il simbolo della medicina, dei farmacisti, e questo viene dal mondo antico, ma nel mondo biblico abbiamo quello stranissimo episodio del popolo nel deserto, morsi dai serpenti devono guardare un serpente di bronzo innalzato da Mosè, che è origine di guarigione. Dunque, che nella Bibbia è polivalente,
una doppia valenza.
E in India analogamente, cioè un immenso cobra copre il Siddhartha nella fase della meditazione finale, in cui raggiungerà il risveglio. Vishnu, un'altra divinità suprema, è sdraiato per il suo sonno su un cobra immenso a cinque teste che galleggia sulle acque primordiali nei periodi di dissolvimento del cosmo. Questo come curiosità, diciamo, la non negatività del serpente. Grande nemico dei serpenti sono gli avvoltoi, naturalmente, tutti i rapaci in generale, e poi, se ne accennava prima, c'è questa relazione stretta fra grandi o piccoli dei e animali, che sono il loro veicolo. Per esempio, il dio creatore Brahma viaggia con sua moglie, e sua moglie è la dea della letteratura e della musica. A bordo, diciamo così, di un'oca reale bianca.
A bordo è bellissimo.
A bordo.
Sì. Sì, molto chic.
Cioè, nell'iconografia, sì, veramente dà l'idea di questi a bordo. Mentre a bordo dell'avvoltoio divino Garuda viaggiano, sempre in coppia, Vishnu e sua moglie Lakshmi, e infine Shiva ha come vahana, si dice, vuol dire veicolo, un toro Nandin, che vuol dire il gioioso, il quale lo accompagna per terra, in cielo, e ha anche una controfigura, diciamo, umana, che è un confidente del Dio. Quindi c'è questa stretta osmosi, diciamo, fra divino e animale.
Ritroviamo anche intorno a noi tutti i giorni, parlando del cigno, venuto in mente sui laghetti, perché le barchette sono tutte a forma di cigno, quella forse potrebbe essere la risposta, ma ritroviamo nell'arte contemporanea, nella letteratura, nella fotografia, poi scopriremo tra un attimo perché questa domanda, ma intorno a noi ritroviamo un rapporto uomo-animale, professoressa Massaro, che resta e si comunica attraverso diverse forme di comunicazione, non soltanto nelle scritture o attraverso i libri dei filosofi. Come la vediamo oggi questo? Come lo vediamo oggi questo legame?
Ma questa comunicazione tra esseri umani e animali? Beh, in realtà sì, ci sono tantissimi modi di comunicare. Forse il modo più diretto e immediato è quello che appunto noi possiamo avere con gli animali che ci circondano. È sicuramente anche un modo molto istruttivo per comprendere gli animali, ammesso e non concesso che vogliamo metterci in ascolto con loro. Ad esempio, uscire con un cane tante volte è un modo pazzesco e stupendo per comprenderli, perché ci rendono partecipi di una realtà che in genere noi non ci rendiamo conto. Ad esempio, quando si mettono ad annusare accanto a un albero, accanto a un cespuglio, semplicemente perché trovano un piccolo insetto che sta scappando, inseguito magari da un altro, e noi non ci saremmo mai resi conto di questo se non fosse stato attraverso il nostro cane, che ci mette in contatto con questa realtà e quindi ci permette in realtà di essere più osservativi di quello che ci circonda. È molto divertente guardare il mondo, non dico con gli occhi di un cane, ma quantomeno porre attenzione a degli aspetti della realtà che in genere non ci soffermiamo mai a interpretare e a cercare.
Giuliano Boccali.
30 secondi. Tolstoi ha un brano bellissimo dove racconta la delusione del cane da caccia del protagonista di, non mi ricordo di quale romanzo, di Anna Karenina, quando il padrone fa cilecca e sbaglia il selvatico che lui gli ha tirato su. Si immerge negli occhi di questo cane da caccia, nella sua ansia di servire il padrone, di stanare, di far levare il fagiano, quello che è, e la delusione perché il padrone ha sbagliato il tiro.
Ma secondo me c'è una stessa descrizione in Uomo e Cane, adesso mi sfugge, è un autore tedesco dell'Ottocento che scrive questo,
Non è Thomas Mann?
Thomas Mann, esattamente, quindi non Tolstoi, è Thomas Mann che forse descrive questa cosa, anche Tolstoi. Fantastico, e quindi è bellissimo dare attenzione alla reazione che l'animale può avere rispetto a un comportamento umano, quindi altri spunti in più per comprendere questo rapporto.
Altre visioni.
Allora, tra poco torneremo a parlare anche con Monsignor Chiappini di questo tema, ma oggi viene presentato a Roma un libro assolutamente in tema, lo pubblica la casa editrice Contrasto e nasce dal felicissimo incontro tra un grande fotografo e uno speciale poeta e scrittore. Sono Ferdinando Scianna e Franco Marcoaldi. Il volume si intitola Di bestie e di animali, è un viaggio attraverso 50 anni di fotografie dove troviamo maiali, cani, pecore, gatti, cammelli, animali veri, animali finti, animali vivi e anche non più vivi, e anche un viaggio attraverso le nostre contraddizioni nel rapporto con gli animali.
Ferdinando e io non ci conoscevamo di persona, ma conoscevamo l'uno il lavoro dell'altro e lo apprezzavamo, e a un certo punto è nata questa proposta di lavorare appunto sul mondo degli animali, avendo io scritto tanto in prosa e in poesia a riguardo e avendo lui raccolto per oltre 50 anni fotografie sugli animali. E la cosa che mi ha più colpito e che poi ha dato origine al titolo del libro è verificare come il mondo che lui raccontava attraverso le fotografie da quando era bambino, nell'immediato dopoguerra, per i 50 anni successivi, fosse un mondo vicino al mio ma anche molto diverso, nel senso che mentre io ho sempre raccontato un mondo successivo a quella che viene chiamata rivoluzione animalista, quindi di un rapporto tra l'uomo e l'animale molto ravvicinato e pieno di proiezioni mentali dell'essere umano nei confronti del mondo animale, lui raccontava invece quello che io ho chiamato il mondo delle bestie, cioè di creature che vivono una loro vita autonoma, indipendente, e che non soggiace alle proiezioni dell'essere umano nei confronti appunto dell'animale o della bestia, come io l'ho chiamata. Questo a dimostrazione che il rapporto con gli animali è un rapporto certamente di ordine affettivo, tanto più in questi ultimi 20-30 anni, perché certamente è cambiato qualcosa di decisivo nel rapporto tra gli esseri umani e gli animali, ma è anche allo stesso tempo una straordinaria avventura di ordine mentale e speculativa. Osservare gli animali è sempre un esercizio mentale di straordinario interesse e, come dire, ci spinge inevitabilmente anche un pochettino a abbassare la cresta, ecco, a noi esseri umani che pensiamo di essere i padroni di questa terra in cui siamo stati gettati. La poesia soprattutto in questo è molto vicina alla fotografia, quindi credo che sia stato anche un incontro felice dal punto di vista espressivo quello con Shanna. È un modo, diceva Roland Barthes, di scremare la realtà, ecco, di cogliere una sfoglia del presente. Allora questa istantaneità che noi individuiamo nel comportamento animale mi sembra che si sposi perfettamente alla forma della scrittura poetica. Per quanto riguarda poi invece l'aspetto, diciamo, simbolico o addirittura divino dell'animale, è evidente che questo si manifesta in forme diverse nelle diverse tradizioni. Per me, che mi considero, insomma, diciamo così, adesso per farla un po' breve, spinoziano, nel senso che appunto credo che la divinità si manifesti in forme più diverse nella natura, beh, delle volte queste creature così enigmatiche, così prossime e allo stesso tempo così distanti da noi, come sono gli animali, soprattutto quelli che vivono con noi, beh, in effetti restituiscono qualcosa dell'ineffabilità, del sacro, ecco, e quindi questo complesso di ragioni, sia di forma espressiva, la poesia appunto, ecco, uno dei miei cani si sta facendo sentire per dire la sua, accompagnate da questa attrazione che io provo nei confronti di creature a noi così vicine ma anche separate da un abisso insondabile, mi hanno spinto ormai da tanti anni a scrivere sul mondo degli animali.
Questo era quindi Franco Marcoaldi, che sta proprio in queste ore presentando questo suo libro.
Il cane si chiama Pozzo, l'abbiamo ottenuto perché abbiamo parlato di animali per due ore, ormai un'ora e tre quarti, ma non abbiamo sentito neanche un animale, c'era una presenza. Prego,
una testimonianza c'era. L'ineffabile del sacro, Azzolino Chiappini, in realtà gli spunti sono diversi, qui ne avrà raccolti anche molti più di noi naturalmente.
Certo, sono a questo punto anche temi enormi, però di grande interesse. Io cerco di essere molto sintetico, così tirando un po' le conclusioni da quello anche che ho vissuto in questo momento, ma che mi riporta a temi fondamentali. Il primo è questo, no? Io credo che noi dobbiamo uscire, forse l'umanità è in evoluzione, dobbiamo uscire anche da un certo modo di pensare duale. Noi pensiamo out, oh, mentre dobbiamo arrivare a pensare it. E proprio anche questo rapporto con gli animali ci porta a uscire dall'alternativa, o è così o non è così. No, la realtà è molto più complessa. Questo direi la prima considerazione e anche in certo senso per me conclusione in questo momento. La seconda è sull'importanza, è stato accennato mi pare anche dall'intervento precedente, l'importanza del linguaggio simbolico e il tema anche dell'ineffabile. Quello che noi chiamiamo il trascendente è ineffabile, cioè appunto indicibile. Allora come lo possiamo esprimere? Lo possiamo esprimere con il linguaggio simbolico, e le grandi esperienze della vita di ognuno di noi le diciamo non con un linguaggio puramente razionale, certo la ragione c'entra, ma riusciamo a dirle solo con il linguaggio simbolico, con la poesia, e credo il rapporto con gli animali ci fa capire anche il senso, il valore del simbolo, in un certo senso, perché l'animale non parla con le nostre parole di una logica apparente.
Professor Boccali, l'animale riesce a essere la lente attraverso la quale gli uomini possono confrontarsi con altri uomini, con altri esseri viventi?
Una bella domanda. Sì, io penso di sì.
perlomeno, diciamo forse in una forma mediata di autoriflessione, cioè guardando il comportamento mio o di altri nei confronti dell'animale, sì, mi posso confrontare. O è questo che voleva sì. sentire? Voleva sentire altro, sì, me sì. lo dica.
No, non mi permetterei mai. Era una domanda.
Conversiamo amichevolmente. Io vorrei concludere, per ciò che mi concerne, su una nota che mi sta a cuore e che non è triste assolutamente. Io credo, un po' ingenuamente, di avere un'idea di come, quando sarò morto, ma non è un pensiero triste, di come sarà la mia relazione con le persone, mia madre, mio padre, altri che ho amato. E mi domando come sarà il mio rapporto dopo morto con i cani che ho amato e che amo. E questo rimanda a quello che anche Marco Aldi ha detto più volte, questa insondabilità, misteriosità, enigmaticità del mondo degli animali, dove mistero e enigma non sono termini ai miei occhi negativi, ma sono termini di profondità, insondabile, è stato detto. E forse, e qui mi sbilancio un po', forse questo mistero non bisogna riempirlo, perché smette di essere tale e quindi non agisce più su di noi, bisogna ascoltarlo.
Bellissimo, beh, in realtà la mia riflessione si collega proprio alla questione dell'insondabilità dell'anima, sia umana che animale. Ecco, in realtà nell'Europa moderna c'è una discussione ricchissima intorno all'anima degli animali, se ce l'hanno o non ce l'hanno, chi sostiene che ce l'hanno ovviamente dice bisogna rispettarli e chi sostiene il contrario ovviamente pensa di poter avere un approccio strumentale con loro. Un punto di svolta è rappresentato da Primat nel 1776, lui dice la discussione non deve più essere basata sul fatto loro hanno o non hanno gli animali, è una questione di fede, insondabile, rimane un mistero. Noi supponiamo che non ce l'hanno, che la loro vita si gioca soltanto sul tempo terreno, allora ancora di più noi siamo responsabili nei loro confronti, ancora di più se loro non dovessero avere un'anima immortale sono tenuti a vivere bene su questa terra, quindi la crudeltà nei confronti degli animali è peggiore della crudeltà sugli animali e sugli uomini e addirittura sui bambini, perché uomini e bambini hanno la possibilità di sperare in una vita futura, perlomeno per chi crede. Degli animali ancora non si sa, la religione ad oggi non ci dà delle risposte definitive e questa insondabilità ci permette di ipotizzare, ok, non ce l'avranno? Allora maggiore responsabilità nei loro confronti.
E Primat è uno dei religiosi che le ha studiato, che nel 700 dell'Inghilterra, che cambia, appunto, gettano i primi semi. Allora, siamo al quiz.
Certamente, è un momento che accomuna tutte le
che
trasmissioni.
Tutti aspettavamo.
Che accomuna tutte le trasmissioni di Moby Dick. Non so se sia facile, non ho idea. Ma ascolterete. Com'è tradizione, a Moby Dick è il momento, appunto, del quiz. Bisogna riconoscere la voce di un, non lo chiediamo a voi, ma lo chiediamo agli ascoltatori. Gli ospiti qua erano già pronti a cercare di comprendere chi fosse. Lo chiediamo agli ascoltatori, dove è un protagonista di un programma della Rete 2.
Effettivamente, la redazione del mio ouvrage sur Montaillou, c'était au fond l'anthropologie.
Effettivamente, fin dalla redazione della mia opera sul Montaillou, ho sviluppato un lavoro antropologico, sia pure consapevole del senso un po' pretenzioso del termine, anche perché non vedo bene perché questa scienza debba vantare il titolo di scienza dell'uomo, visto che ce ne sono altre di scienze dell'uomo, ma tant'è.
Potete riascoltare tutti i programmi della Rete 2, troverete sicuramente la risposta nel nostro sito www.rsi.ch. In palio tra tutte le soluzioni esatte pervenute nel mese di dicembre in redazione c'è un Kindle. Se avete riconosciuto il personaggio, scrivete a Moby Dick, RSI, via Canevascini, Lugano, oppure spediteci una email a mobydick@rsi.ch.
Io vorrei chiudere quasi con una nota leggera, ma anche con che è quella che ha estratto prima dal cilindro della infinita mitologia indiana il professor Giuliano Boccali, che diceva provate a indovinare qual è l'animale simbolo della divinità dell'amore,
del dio dell'amore
in India, e quindi ognuno ha detto la sua. Alma Massaro ha detto i fringuelli,
Il gatto.
Alessandro Bertellotti ha detto il gatto, Monsignor Chiappini si è astenuto, io ho detto i colombi perché sono fedeli tutta la vita e invece
io,
no.
Io prima di saperlo avrei detto il delfino, poniamo, la farfalla.
Aveva detto anche i fenicotteri, le gru, perché sono fedeli.
Però è inequivocabile il fatto che sulla bandiera del Dio dell'amore c'è il coccodrillo.
E quindi a Torino Chiappini diceva la dimostrazione che tutto è relativo.
Certo, certo. Ecco, perché tutto è relativo? Chiediamo di spiegare nel dettaglio questa osservazione.
Ma appunto la difficoltà a andare in quella direzione per noi cresciuti in una certa cultura, in una certa esperienza del mondo, ci dimostra che un animale, in questo caso per noi feroce, è il dio dell'amore.
Ma anche quello è feroce, mica
sì, sì, chiaro, chiaro, ma comunque vediamo come i punti di vista sono diversi. Questa è un'acquisizione che non dovremmo mai dimenticare, non oggi, ma e relativizzare molto, molto, molto.
Sì, perché noi cercavamo l'immagine più romantica, più dolce, esatto. Più appunto, invece è il coccodrillo, volevamo dirvelo. Ecco, un giro conclusivo... Chi vuole dire qualcosa? Cosa possono insegnarci gli animali? Tra l'altro vorrei chiedere ancora a Torino Chiappini, c'è questo Andrew Lindsay, teologo di Oxford e anche presbitero anglicano, che parla di una nuova teologia della carità nei confronti degli ultimi del mondo e anche degli ultimi che sono gli animali, e dice che in noi sta rinascendo questa teologia della carità che poi è l'amore. Lei a Torino Chiappini cosa ne pensa? Sta rinascendo?
Non so.
O sta nascendo,
non so,
forse?
Ecco, voglio dire, nel senso che il mondo nel quale viviamo in questo momento, la società in questo momento, sembra contraddire, ma credo che possiamo guardare in quella direzione, cercare di andare in quella direzione lì. Se vogliamo che la vita umana sia sempre più umana e più armoniosa, quella è la strada.
Certo, pensando a quello che succede nel mondo, in effetti non verrebbe da pensare che stia nascendo, però speriamo che sia così. Giuliano Boccali.
Sì, io penso questo, che la natura è veramente preziosa. Gli animali, no, e non solo gli animali. La natura ci ascolta, fra l'altro. Ci ascolta a differenza degli umani senza interloquire. E perciò l'invito a me stesso e a chi è sensibile a questo tipo di riflessione è quello di utilizzarla, bene, di ascoltare.
Restare all'ascolto. Sì.
Io ho un brevissimo aneddoto sempre sull'anima degli animali. Ieri mi stavo vestendo, stavo uscendo di casa e parlando con mio marito ero un po' dispiaciuta del fatto che da qualche mese abbiamo perso la nostra cagnolina e gli dicevo: ma Gio, secondo te Nina, il nome appunto della nostra cagnolina, adesso è in paradiso? Secondo te gli animali vanno in paradiso? E lui mi ha detto, ma se non ci vanno loro, chi ci va in paradiso? Ecco, allora mi sembra molto eloquente proprio per dirci effettivamente se non ci vanno gli animali in paradiso, aiuto, dobbiamo stare attenti, dobbiamo proprio comportarci bene. Ecco, questo.
Siamo giunti al termine. Su questa riflessione ringraziamo i nostri ospiti, la studiosa Alma Massaro dell'Università di Genova, nella sua ricerca si occupa di etica animale cristiana e del contributo anglosassone a quest'ambito. Autrice di numerosi studi pubblicati su riviste accademiche italiane e internazionali.
Ringraziamo anche il teologo Monsignor Azzolino Chiappini, già rettore della Facoltà di Teologia di Lugano e professore emerito di teologia fondamentale.
E grazie all'indologo Giuliano Boccali, professore di indologia e di lingua e letteratura sanscrita all'Università degli Studi di Milano, studia in particolare la poesia e l'estetica dell'India antica.
La settimana prossima Moby Dick torna con Raffaella Barazzoni e Clara Caverzasio per parlare della minaccia nucleare.
Da Michela Daghini e da Alessandro Bertellotti al microfono e Gianmaria Aprile in regia, grazie per l'attenzione.
Vi salutiamo con un omaggio a Johnny Hallyday, che come sapete è scomparso, è una celebre ballata, questa la riconoscerete nella versione sua francese. Buon proseguimento d'ascolto, grazie per essere stati con noi e a presto.
Grazie a voi,
auguri,
auguri grazie, a tutti gli ascoltatori.
Auguri. È vero.
many tosses. And to the sun, tell me. Et c'est là que je finirai ma vie comme d'autres galants ont fini.
Je t'ai